Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
Orizzonti Magazine. Sì, viaggiare. Con Elia e Matteo.
Eccoci di nuovo insieme, Radio Orizzonti in Blu con Sì Viaggiare. Un saluto di nuovo a tutti voi da Matteo Guaragna per la seconda parte della nostra trasmissione, episodio con i miei due ospiti Ugo Zaffaroni e Gianni Branca. Bentornati e bentrovati anche a voi. Nella prima parte ci siamo lasciati parlando, diciamo, abbiamo speso giusto due parole nel tempo che ci rimaneva, facendo una riflessione su cosa cambia tra cambiare tra viaggiare da giovane e da invece più adulto, crescendo via via con l'età. Diciamo, ovviamente da giovane si è più incoscienti, magari si è meno riflessivi, mentre da adulti si fa più attenzione magari anche alla storia, si riflette un po' di più, come ovviamente è giusto che sia. Volevo però chiedervi se comunque, anche crescendo con l'età, e immagino che la risposta sarà affermativa, il viaggiatore al viaggiatore comunque rimane un po' quello spirito, un po' del bambino, che ha sempre comunque, anche se accumulando ovviamente esperienza, facendo viaggi su viaggi eccetera, si è già visto molte cose, si è già sperimentato molte cose, se comunque rimane sempre acceso quel fuoco del volersi stupire, che secondo me è fondamentale, cioè avere questa voglia di stupirsi e anche di stupire, però quello è un altro discorso, ma avere la voglia di stupirsi continuamente anche andando avanti con l'età. Gianni?
Sì, devi essere curioso, ecco, devi avere la curiosità dentro, devi avere la voglia di conoscere, l'ansia di vedere posti, l'ansia di introiettare esperienze, eccetera. Ecco, in quel senso lì sicuramente è fondamentale anche il modo in cui affronti il viaggio, perché dipende poi dai tuoi interessi, no? Secondo quelli che sono i tuoi interessi organizzi il tuo viaggio. Ecco, io parlo da viaggiatore autonomo, indipendente, tu viaggi da grande organizzatore, quindi sono due cose nettamente diverse. Però il mio punto di vista è un po' questo. Un'altra cosa che volevo aggiungere prima, che sì, i ricordi che ti rimangono di un viaggio, ovunque tu l'abbia fatto, secondo me conta anche, cioè è dipendente dalla persona con cui eri, dalla compagnia che avevi in quel momento, perché può andare bene se la compagnia è buona, eccetera, può andare meno bene se la compagnia magari in qualche modo ti dà qualche...
Certo, se non c'è sintonia, a me è capitato a volte che non ci fosse magari quella sintonia, che non fossimo tutti sullo stesso ritmo, certo. Come appunto, ritornando al paragone con la musica, fossimo un'orchestra e c'è qualcuno che suona fuori tempo, che magari vuole svegliarsi un'ora dopo, certo. Anche banalmente queste cose, queste piccolezze che però poi effettivamente nel corso del viaggio, non dico che danno fastidio, però essere sulla stessa linea, avere lo stesso ritmo sicuramente è un vantaggio.
Sicuramente.
Ugo, a te è rimasto, ovviamente immagino di sì, ancora questo spirito di curiosità, di voler andare a vedere, questa fame di andare a vedere.
È l'essenza stessa del viaggio.
Esatto.
Cioè io quando ho fatto viaggi, facevo i viaggi, organizzavo i viaggi, ma non li facevo per gli altri, li facevo per me. Per cui, e poi accompagnavo le persone. Per cui accompagnando le persone è chiaro che c'erano degli interessi diversi, ero io che dovevo accendere la curiosità. E poi le differenze in un viaggio, io raramente ho trovato problemi, e ho accompagnato centinaia e centinaia di pullman, di gruppi, in aereo eccetera. Dipende da chi accompagna, da chi gestisce, dal direttore dell'orchestra, devi essere autorevole, però poi le persone ti riconoscono per tale, per cui rarissimamente mi è capitato di avere persone che non comprendevano questo. È chiaro che poi dipende sempre dai tempi, guardate, una cosa banale, quando arrivi in una città, scendi dal pullman, no, è il pericolo più comune che le persone si disperdono. Oh, che bello, si disperdono. E invece tu vai avanti e ti seguono. Non devi dargli il tempo di fermarsi a entrare in un negozio. Chiaro, devi lasciare il tempo per il bar, la toilette. Però poi limitati. Sei tu che devi dare il ritmo e devi avere in pugno la situazione. Però certo, è diverso dal viaggio in compagnia. Attenzione, certo, sono tre cose. Certo. Solo in compagnia o in gruppo, certo, organizzato, sì, che è diverso.
Sì, sono tre tipologie di viaggi completamente diverse, anche questo l'abbiamo ripetuto.
Però la curiosità è fondamentale. Uno non viaggia se non è curioso.
Certo.
È lo spirito stesso della scoperta di altri popoli, di altri usi, di altri costumi, di tutto quello che offre un viaggio.
Mm-hmm. Ecco, capisco meno, se posso aggiungere una cosa, quelli che vanno 10 giorni in un villaggio e stanno lì e non escono neanche.
Non è un viaggio,
non
però
è un modo diverso.
Attenzione, non è un viaggio, è una vacanza.
Fare le vacanze.
È una vacanza,
sono
due cose completamente diverse. Certo che uno può comunque sfruttare la vacanza per permettersi delle escursioni,
girare anche
che comunque
un po'.
Capisce anche dove va.
Certo, sì, ovvio. Sì, però non è assolutamente il mio tipo di viaggio.
No, quello, neanche
no.
Il mio.
Non potrei mai.
Lo conosco, ma non mi interessa.
Ne ho fatti da piccolo con i miei genitori, quando erano piccoli, andavano nel villaggio, ci stava, vabbè, per carità di Dio, cioè poverini anche loro.
Con i bambini
potevano
piccoli,
portarci in giro chissà dove,
fare.
Per cui assolutamente, però adesso come adesso non lo rifarei mai, neanche se me lo pagassero forse. Cioè se non me lo pagassero magari sì, però... comunque no, non è proprio il mio genere. Un'altra cosa di cui sono curioso, perché è una cosa che a me è capitata, allora tornando al discorso del piangere in un viaggio, io ero straconvinto che io qua lo ribadisco sempre in questa trasmissione, perché cioè, mi è proprio rimasto il ricordo indelebile. Io ho fatto un viaggio in Islanda quest'anno, era la mia prima volta che andavo in Islanda, vabbè, era un posto dove ci volevo andare da tantissimo tempo, sono riuscito a realizzare questo sogno e un altro dei miei sogni principali era vedere l'aurora boreale, che non l'avevo mai vista nella mia vita, e sono riuscito a vederla. Io ero convinto, ne ho vista una bruttissima, oggettivamente era veramente brutta. Però lì ho un po' rischiato, devo dire, perché anche se era veramente brutta, però era così inaspettata, e perché ormai avevamo perso le speranze, era l'ultima sera, era stato così inaspettato ed è stato, sì, esatto, così improvviso che un po' ho sentito il brividino, no? Io ero convinto prima di partire che se mi fosse capitato di vedere un'aurora incredibile, tutto il cielo colorato, eccetera, sarei scoppiato a piangere. Io avevo questa convinzione. Mi è capitata questa qua che non era proprio bellissima, ho sentito un po' di emozione, non sono finito a piangere, però questo per dirvi che in quel momento e in generale in tutto il viaggio che io ho fatto in Islanda, dove si vedono dei paesaggi lunari, planetari, quasi fuori da questo mondo, io ho proprio avvertito questa sensazione veramente forte di impotenza nei confronti della natura, se vogliamo, di stupore, ovviamente, di impotenza, di piccolezza rispetto a tutto quello che avevo intorno. E quindi volevo chiedere se anche a voi, ovviamente, è capitato di fronte proprio a un paesaggio naturale, sto parlando, non sto parlando di città, di persone, voglio parlare proprio della natura, del paesaggio, se vi è mai capitato e se ci volete raccontare un'esperienza vostra che vi viene in mente in questo momento, in cui proprio vi siete sentiti delle formichine di fronte all'immensità di quello che avevate davanti. Ugo, se tu ce l'hai già in mente, parti tu, se no. O se non lo so.
Allora, io provo gratitudine. Non mi sento piccolo.
È una sensazione diversa, ok.
Mi sento faccio parte di qualcosa di grande.
Ok.
Per cui sono grato, ho avuto tantissime occasioni di vederle, pensate un fiordo, per esempio,
Madonna,
vedere
sì.
Un fiordo, vedere i pinguini in Sudafrica, vedere i tramonti, vedere Capo Nord con il sole di mezzanotte, cioè, l'ho visto 4-5 volte, per cui tantissime occasioni che la natura ti stupisce e fa parte è una cosa intima tua, tu fai parte della natura, per cui mi sento grato, cioè io arrivo, sono un credente, per cui arrivo a cogliere la divinità attraverso la natura, attraverso la musica, un po' le mie idee. Per cui ci sono delle cose che non ti spieghi la bellezza di tutte queste cose, se non essere grato. Ecco. Per cui la musica è spiegabile. Perché uno si mette che esprime un Chopin che esprime questa musica, questa grandezza dell'universo. I colori dell'Islanda, per esempio, no? I colori particolari,
sì.
Le foreste, cioè gli animali, tutto quello che è natura è grande. Per cui mi sono grato alla natura.
Sì, no, io posso dire che sicuramente la natura è la parte che mi piace di più. Cioè,
sì, forse anche a me. le persone, la natura. Sì.
Non andrei a New York per stare a New York e vedere New York.
Non sono mai andato.
Ecco, lo vedo forse in televisione, ecco, se capita in qualche film. Ma andrei a vedere, non so, il Grand Canyon, andrei a vedere le cascate, non so, qualsiasi altra cosa che facciano parte della natura. Ecco, per quanto riguarda invece la domanda, la prima parte della domanda che hai fatto,
sì,
posso dire che da giovane mi attirava di più il mare. Ecco, il mare mi dava questa sensazione di grande, eccetera, ma forse mi serviva per pensare, per riflettere, eccetera. Ma mi è capitato di essere alle isole Tremiti, insomma, un anno, ma ero giovane, e stare in spiaggia o sulla costa a guardare il mare e riflettere, ecco, mi dava la sensazione di riflessione pur vedendo la grandezza del mare, quindi la natura in se stessa. Mentre adesso mi piace di più la montagna. Allora, ecco, sulla montagna io, se riesco a fare, qualche anno fa magari, ma anche adesso, arrivare in cima a un pezzo di montagna e guardarmi intorno e vedere questo panorama, questa, se c'è la neve piuttosto che no, eccetera, ecco, quello mi fa sentire davvero piccolo rispetto all'universo, rispetto alle bellezze della natura. Ecco,
anche,
la montagna
anche per me
è
così,
mi affascina.
Anche per me è così. Tanto è vero che io ho sempre odiato la montagna da giovane, oggi odio il mare
quindi
e amo la montagna.
È una fase, sono sempre fasi della vita. Va bene.
Io invece sono il contrario al momento,
forse sono giovane.
No, io amo la montagna da giovane.
Ah, invece. Sei, montagna, bravo.
Bravo, boh, non lo so perché. Però, cioè, amo entrambi, però non lo so. Dipende come fai il mare e come fai la montagna.
Chiaro.
Cioè, se il mare, appunto, come diceva Gianni prima, lo fai nel villaggio tutto il giorno nella stessa spiaggia, no. La montagna è sicuramente più dinamica. Poi a me dalla montagna mi piace un sacco il fatto di andare in alto. Cioè andare sempre più in alto, sempre più in alto.
Beh, la montagna è anche educativa, da questo, è formativa, sì, da questo punto di vista,
sì,
perché
sì,
la montagna è fatica, non
sì,
è stare in spiaggia a prendere il sole,
è conquista,
è impegno, è conquista,
conquista
è,
sì,
è avere un obiettivo e cercare di raggiungerlo, che è poi la vita, no?
Bravo.
Sì, no, è vero, è vero.
Giustissimo.
Sì, 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 infatti.
Quindi la montagna, va bene.
Sì, viva la montagna. Bene, allora, in questo ultimo tempo che ci rimane volevo parlare invece un po' più, ancora di più nello specifico, anche se comunque qualcosa è già saltato fuori, di esperienze più vostre, particolari. Sarà una discussione forse anche un po' più comunque piacevole, un po' più leggera. Volevo chiedervi velocemente, cerchiamo di rispondere in maniera rapida così riusciamo a passare in rassegna un po' tutte le domande che ho preparato. Di tutti i luoghi del mondo che hai visitato, quello, diciamo, domanda complicatissima, mi rendo conto, in cui avete lasciato il cuore, quello che va colpito di più, quello che, non lo so, uno che ricordate, che vi viene in mente così, il primo che vi viene in mente adesso appena io vi faccio questa domanda, che ci avete lasciato il cuore e brevemente anche perché.
Per me è una domanda
impossibile.
Io non me, pensando alla Birmania, l'Uzbekistan, la Siria, l'Iran, il Messico, Sudafrica, l'Europa, tutta l'Europa, cioè in particolare quelle cose, i paesi inaspettati, due in particolare,
sì,
la Birmania e
l'Uzbekistan,
l'Iran,
ok.
L'Iran perché mi aspettavo sostanzialmente di trovare una popolazione di arabi, mm-hmm, no? In Medio Oriente, delle persone diverse,
sì,
invece completamente un'altra cultura, bellissimo, mm-hmm, e soprattutto le donne.
Okay.
Le donne, non solo perché sono bellissime, sono le donne più belle che ho visto al mondo, ma perché hanno uno spirito guerriero e vinceranno. Ci vorrà tempo, ma vinceranno. La fierezza, la sfida che fanno al regime. Io l'ho viste bastonate e loro fiere non si sono piegate, hanno guardato con disprezzo la persona che bastonava, la persona che l'aveva bastonata. Bastonata perché aveva sul velo tipo la hostess, non era il velo.
Sì, non
normale,
sì,
davvero un velo da frufru, bellissima. Questa, due in moto, quello dietro col bastone le bastonava e loro le guardavano con aria fiera.
Mamma mia, questa è una cosa che ti rimane,
sì,
sì, fortissima. Gianni, tu sei pensato a un posto?
Sì, no, stavo pensando, ma sono tanti i posti che mi sono piaciuti, che mi hanno lasciato
no, immagino,
dei ricordi, non lo so, forse. Ma una cosa, stiamo in Europa, quando ho fatto la Bretagna e la Normandia, ecco, ho fatto tutta la parte alta lì della Francia, ecco, forse ho rivissuto un po' l'ultima guerra mondiale, ecco, mi è venuto questo ricordo sulle coste della Normandia, lo sbarco degli alleati, e ecco lì magari mi sono fermato un po' a riflettere, a pensare.
Io lì ho avuto l'occasione di vedere l'alzabandiera, perché il cimitero americano, no, è ancora è uno spazio americano, pochi lo sanno, però è territorio americano. E sono capitato lì una sera commovente con il silenzio, l'alzabandiera e l'onore ai caduti, fatto dai Marine, bellissimo.
Sì, sì, certo, certo. Ecco, no, questo
ti ha acceso ovviamente un ricordo.
Dunkirk.
Vicino, sì, vicino alla Honfleur, insomma, tutte. Aiuta,
è una zona bellissima, sì, la Bretagna, la Normandia, è un viaggio da fare.
Prendo appunti, ovviamente. Un'altra cosa che mi incuriosiva, perché molti dicono si mangia bene solo in Italia, secondo me non è vero assolutamente. Poi io sono nipote di mio nonno, che anche lui è un viaggiatore seriale, anche lui ha visitato, mi pare, una ottantina di paesi, quasi mezzo mondo, e lui mi ha sempre detto che si mangia bene in tutto il mondo alla fine, cioè il modo per mangiare bene lo trovi, non è vero che si mangia bene solo in Italia. E qual è il paese nel mondo, o un paio, non so, quelli che volete, dove, non so, si mangia veramente bene e magari la gente non se lo aspetta, non lo sa, o se vi ricordate magari un piatto che vi è rimasto proprio impresso, che, cioè, se ce l'avesse davanti in questo momento ve lo finireste in 2 secondi?
Beh, in tutti i paesi si mangia
anche
bene.
Anche l'Italia si può dire, non
però
è che è vietato.
La cosa importante è non mangiare all'estero la pizza, la pasta.
No, ecco.
Ecco, voglio dire, uno che viaggia deve essere preparato sulle specialità, certo, dei posti che va. Io particolarmente ho avuto un'esperienza incredibile in Cina, dove sono stato in un posto dove all'interno c'erano 20 ristoranti di specialità diverse e ti portavano a assaggiare tutte le regionali e tutte le specialità regionali. Non saprei neanche dire cosa.
Che cosa
era?
Certo.
Favoloso. Però in Portogallo, in Spagna, la paella,
mamma mia,
sì, il couscous nei paesi arabi, ma dappertutto si mangia bene. È chiaro che uno deve conoscere dove va, i luoghi. L'insalata greca banale è favolosa,
sì,
cioè,
no, certo.
Sì, sì, certo, certo.
La pizza e la pasta all'estero è da evitare. Già, immagino che
assolutamente.
Sono anche d'accordo, hai un piatto. Ma, particolare che ti è rimasto impresso,
eravamo a,
o magari anche al contrario, è uno che ti ha fatto particolarmente schifo.
No, no, è stata una cosa così particolare, perché ci siamo fermati a Katakolon, non so, in Grecia. E ci sono queste trattorie lungo il mare, tutte trattorie, insomma, un po' alla buona, un po' così. Ecco, lì ci siamo fermati e tanto ho bevuto il vino loro, che cos'è? Racine, si chiama, vabbè, che sa di resina, insomma, un vino particolare, sì, bianco. E un piatto di calamarata che non finiva più. Ecco,
e souvlaki.
Ecco, io mi sono ricordato questo, perché però devo dire una cosa, che si mangerà anche bene dappertutto in tutto il mondo,
però
in Italia si mangia un po' meglio,
eh? In Italia si mangia meglio, no,
sarà perché siamo abituati, però
sì, no, ovvio che così. Il cuore sarà sempre per la cucina italiana.
Va bene,
allora ci rimane pochissimo tempo, volevo chiedervi risposta brevissima in 10 secondi a testa: quale sarà il vostro prossimo viaggio, se ne avete uno in programma, Gianni?
Ma guarda, io sono innamorato della Sicilia.
Quindi Sicilia.
Quindi Sicilia. Appena potrò farò, la conosco
magari
bene,
quest'estate.
La conosco quasi tutta, però devo tornare in Sicilia una decina di giorni a farmi
Ugo,
un giro.
Invece,
io programmo un viaggio molto particolare che ho chiamato Luci Atlantiche e sono la via du Norte che porta a Santiago di Compostela, poi fa tutta la costa, Finisterre, la Galizia, le Asturie.
Che è una parte della Spagna, e immagino che
è una parte della Spagna che non è Spagna.
Esatto,
perché la gente si immagina che sia Spagna, però è una zona celtica che ha usi e costumi diversi. Sembra di essere in Irlanda, in Scozia, in alcuni punti, nella Rias, la Cathedrais. Ci sono dei posti meravigliosi che sono poco conosciuti.
Siccome
interessa andare, per me organizzo un viaggio.
Benissimo, ci andrò anch'io. Io invece ho in programma Marocco, Brasile e Turchia. Qua vi stendo tutti.
Marocco, vabbè, certo. Mi raccomando, vai a mangiare lì a Marrakesh.
A Marrakesh, certo. Benissimo, io vi ringrazio, ringrazio Matteo Regia, ringrazio Ugo Zaffaroni e Gianni Branca. Un saluto a tutti voi da parte di Matteo Guaragna. Noi ci sentiamo qui sempre su Radio Orizzonti in Blu.
Grazie a tutti voi.
Buona giornata. Buongiorno.